modem.
Bisogna sempre chiedersi se la dignità umana ha meno valore del rispetto delle leggi, quindi se c'è una legge sbagliata va cambiata. Quello che mi viene imputato è un cosiddetto delitto di solidarietà, allora chiediamoci se chi esprime solidarietà debba essere punito perché ha aiutato delle persone in stato di bisogno.
Il Ministero Pubblico ha accertato che Elisa Bosiamirra in 9 occasioni ha attraversato il confine permettendo a diversi profughi di entrare in Svizzera in maniera illegale.
Se accettassimo che là dove c'è un intento morale o dove la persona dichiara un intento morale, allora lì la legge va sospesa, faremmo crollare tutto il castello della legalità.
Le délit de solidarité, alors c'est quoi ce délit? C'est le fait de venir en aide à des personnes.
Moi, ces femmes, ces enfants, ces familles, je les aide comme je peux, je suis paysan. J'ai une vie modeste. Vos frontières, en fait, qui ont été établies pour de l'antiterrorisme, d'accord, et qui blessent des femmes, des enfants que j'héberge chez moi, que j'ai fait passer.
Nous avons des frontières. L'accueil indéfini, même s'il faut trouver des solutions, bien évidemment, au drame en Méditerranée, avec des milliers de morts, mais ça n'est pas en accueillant tout le monde chez nous, en ouvrant les frontières, que nous réglerons et le problème des Français et le problème d'abord de ces réfugiés.
Ci sono cose che si possono fare, ci sono cose che non si possono fare a stabilire il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è in una società democratica, in uno stato di diritto come il nostro, è la legge. Ma le leggi, la norma, bastano sempre a delimitare ciò che è bene e ciò che è male, oppure la legge, la norma, si possono infrangere per ragioni più alte. E ancora, chi può eventualmente decidere in nome di chi o che cosa una legge può essere infranta? Buongiorno da Giuseppe Bucci e da Bettina Müller in regia. Avete capito quali sono gli interrogativi di fondo che vogliamo cercare di affrontare questa mattina? Dalla copertina avete sentito poc'anzi anche qual è il caso da cui vogliamo partire. Il caso è quello di Elisa Bosiamirra, gran consigliera socialista fermata l'estate scorsa dalle guardie di confine per aver collaborato all'entrata illegale di cittadini stranieri sprovvisti di necessari documenti. Qualche giorno fa la decisione della magistratura, colpevole per aver ripetutamente incitato all'entrata e al soggiorno illegale in violazione della legge federale sugli stranieri contro il decreto d'accusa, che ricordiamo è una proposta di condanna, c'è stata però opposizione, si andrà dunque in pretura penale. Noi da qui partiamo senza però voler entrare in singoli casi specifici, non è il nostro compito è cercare di capire, porre le domande e situare queste storie nel loro contesto. E allora per cominciare va detto che la storia di Elisa Bosiamirra non è la sola di questo genere, perché di cittadini che sfidano le leggi per aiutare i migranti ce ne sono altri anche oggi in Svizzera e non solo, in Francia ad esempio. Sempre nella copertina avete sentito anche delle voci che provenivano dalla Francia, dove il dibattito attorno al cosiddetto delitto di solidarietà è vivo da tempo e si è riacceso recentemente dopo la condanna dell'attivista e agricoltore Cédric Herrou, che per aver facilitato l'entrata illegale di diversi stranieri e averli poi ospitati è stato condannato lo scorso febbraio a 3.000 euro di multa, rischiava a dire il vero molto di più. E anche in Svizzera romanda in particolare, è attivo un gruppo di cosiddetti disobbedienti civili di cui fanno parte anche politici eletti. Non si occupano di passaggi alla frontiera, ma anche loro sfidano le leggi. Partiamo da qui, partiamo da queste storie raccolte nel Canton Vaud da Cinzia Rigamonti. Sentiamo il reportage.
Lui aveva 14 anni, il ragazzo, si chiamava Mohamed, veniva dall'Eritrea già all'epoca e è stato il primo, veramente la prima persona che è entrata a casa mia. E questo era, mamma mia, quando era? Forse 30 anni fa, qualcosa del genere. Sì, penso 30 anni fa. Io avevo, i miei figli avevano la stessa età, quindi non è che abitasse da me, però ha aperto gli occhi a tanti, anche i miei figli, che non sempre erano d'accordo, anzi erano abbastanza gelosi a un certo punto, perché ti occupi solo di Mohamed.
La storia di Graziella parte da lontano. Nata e cresciuta a Lavorgo, si è trasferita in Romandia per gli studi e non è più tornata. Ma il suo viaggio l'ha portata idealmente molto più lontana, fino in Africa, dal giorno in cui, oltre 30 anni fa, ha deciso di dare rifugio in casa sua ai migranti in fuga.
voleva appunto cambiare un po' la situazione di quelle persone. Si vedeva già delle ingiustizie, delle cose assolutamente inaccettabili, e da sola così era un po' difficile. Quindi sono andata a lavorare con Appartenance a Losanna, dove ho incontrato delle persone. Assieme abbiamo cercato di creare dei piccoli gruppi di resistenti, insomma.
Gruppi di resistenti, sì, perché quello che sviluppano Graziella e le persone che operano con lei sono delle azioni di attivismo sociale e politico. Losanna, in Svizzera, è fulcro di un movimento definito di disobbedienza civile, nel quale comuni cittadini si oppongono alla legge sull'asilo che a loro avviso non protegge i diritti delle persone in fuga dai loro paesi e rivendicano le loro azioni pur sapendo di essere nell'illegalità.
Lì la mia partecipazione è stata molto più attiva, nel senso che no, adesso dobbiamo aiutarle, dobbiamo dire di no, se per dire di no bisogna fare qualcosa, bisogna proteggerle già, ma non nasconderle, insomma. E lì abbiamo creato assieme, non certo da sola, con tante altre persone che erano d'accordo con me, dei gruppi di resistenza. Abbiamo aperto i primi rifugi nelle chiese, da lì è continuato.
Oggi a Losanna, tra i gruppi più attivi in Romandia, c'è il Collectif R, un gruppo estremamente eterogeneo nato nel 2015 che raccoglie anche la partecipazione e il sostegno di rappresentanti politici e guida il movimento della disobbedienza civile. Gli attivisti danno appoggio a quelle persone per le quali la giustizia ha deciso un rimpatrio definitivo in diversi modi, di fatto tutti illegali. Li accolgono al rifugio per periodi illimitati, danno loro un recapito postale per la corrispondenza oppure li ospitano a casa loro. Sono i padrini e le madrine dei migranti e le autorità ne sono a conoscenza. I rischi ci sono e chi sceglie la strada della disobbedienza civile lo sa perfettamente, come Pierre Conscience, giovane consigliere comunale di Losanna, eletto la primavera scorsa per Insieme a Sinistra e rappresentante di Solidarité S.
Nous avons toujours agi avec transparence.
Tutto è fatto con estrema trasparenza. Noi non nascondiamo clandestini. Io ho annunciato all'ufficio del controllo abitanti che ospita una persona. Noi contestiamo l'applicazione della legge così com'è. Siamo nell'illegalità? Certo, lo so e me lo assumo. Ma oggi milioni di persone bussano alle porte dell'Europa e noi offriamo loro solo il Mediterraneo come cimitero o condizioni di accoglienza inqualificabili. La Svizzera deve fare la sua parte. Durante la guerra dei Balcani accolse il doppio dei rifugiati. Credo che tra rispettare la legge e difendere delle convinzioni umane fondamentali, io ho fatto la mia scelta. Piuttosto vado contro la legge.
Una disobbedienza civile che si affida al sostegno di deputati Vodesi a Berna, di municipali a Losanna e di personalità della società civile per non essere criminalizzata. Tra le voci che più hanno fatto scalpore c'è quella di David Payot, municipale di Losanna, che si è dichiarato pronto ad accogliere e proteggere personalmente un migrante senza permesso.
Pour moi, c'était la continuité d'un engagement de longue date.
Per me è stata la continuazione di un impegno di lunga durata, a partire dagli anni 2000. Certo, oggi, in qualità di municipale, non posso fare tutto quello che facevo prima, ma ho il diritto di avere delle opinioni personali e di difenderle. Mi sono messo a disposizione come padrino del Collectif R prima della mia elezione e penso di poter continuare ad esserlo.
Considero che posso continuare ad essere.
L'obiettivo nel proteggere queste persone è non spingerle nella clandestinità. Se la polizia intervenisse arrestando un migrante ospitato, lo farebbe alla presenza di un padrino che testimonia per lui. Questa protezione permette loro di continuare ad avere uno statuto giuridico e di non sparire.
Continuare ad avere un'esistenza giuridica in Suisse e che non disparisca.
Guardando oltre i confini vodesi, non è così ovunque, ma anche citando il caso ticinese, i sostenitori della disobbedienza civile non si tirano indietro, da David Payot a Pierre Conscience a Graziella.
È stato comunque un atto coraggioso e ha difeso dei minori, i più esposti a situazioni difficili. Va detto che chi decide di fare un'azione di disobbedienza civile è pronto ad assumersene le conseguenze. Io personalmente sono disposto ad assumermi delle conseguenze giuridiche, anche se le considero di principio ingiuste.
Noi non abbiamo mai aiutato un migrante a passare la frontiera. Certo, ci sono delle differenze, ogni collettivo localmente deve decidere come agire. Che sia in Ticino, che sia nel Canton Vaud, quello che è importante è che esista un legame, esiste una solidarietà comune, dei valori comuni a sostegno dei richiedenti asilo e dei rifugiati che arrivano alle nostre porte. In questo senso dovremmo serrare i ranghi, avere più contatti tra di noi per avere delle rivendicazioni nazionali e cambiare veramente le cose. E questo è il prossimo
prossimo passo.
E ça, je crois que c'est l'étape à venir pour les mois qui viennent.
È la società civile che si occupa e che protegge, anche se le autorità sono in un altro mondo. C'è un diritto all'accoglienza e c'è anche un dovere all'accoglienza. Il fatto di essere fuori legge non mi pone nessun problema. Io sono abbastanza tranquilla con quello che faccio, soprattutto in un paese come in Svizzera. Insomma, se abbiamo delle convinzioni, sappiamo che quelle cose sono importanti per noi, ma anche per gli altri, anche non solo i rifugiati, ma anche il resto della Svizzera, far vedere che c'è la possibilità di dire no quando non si è d'accordo. Anche in una democrazia, se poi quelli che non sono d'accordo, la minoranza, non fa più niente, non c'è democrazia. Insomma, questa diventa una dittatura della maggioranza.
Il caso del Collectif R, attivo nel Canton Vaud, dove più che altrove in Svizzera si concentrano i casi di cosiddetta disobbedienza civile, in questo caso una disobbedienza civile molto organizzata che si sta scontrando a tratti anche in modo molto vivace con l'azione del consigliere di Stato vaudese Philippe Lebas, secondo cui invece questi atti generano il caos. Dick Marty, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, lei è stato procuratore pubblico, è stato politico, è stato tante cose, è un uomo di diritto che si è occupato spesso però anche di diritti, forse anche per questo che abbiamo pensato a lei per una chiacchierata attorno a questa tematica non semplice. Con lei, dopo aver sentito il punto di vista di questi disobbedienti civili, cerchiamo anche di sollevare alcune problematiche legate alle loro azioni con lei e con altri pareri che andremo a scoprire di volta in volta. Innanzitutto, l'ascolto di queste storie, che riflessione le suggerisce?
Ma siamo indubbiamente in una zona estremamente delicata e difficile, una zona di tensione tra diritto e morale, tra leggi dello Stato e coscienza. Io penso che ci sono delle violazioni delle leggi che contribuiscono all'evoluzione della società e del diritto, e paradossalmente dunque, e storicamente questo è documentato da moltissimi esempi, queste violazioni della legge permettono poi alla società di evolvere e di andare verso leggi più giuste.
Qualche esempio, visto che ha parlato di insomma, casi che sono documentati?
Ma pensiamo, non so, agli anni 70, quando c'erano ancora gli stagionali non avevano la possibilità di portare la famiglia qui in Svizzera, tanti non avevano la possibilità di lasciare la famiglia e i bambini a casa, e in Svizzera avevamo dei bambini soli in casa durante il giorno che avevano come consegna di non muoversi, di non far rumore, perché erano illegalmente in Svizzera. E fu finalmente il consigliere di Stato neocastellano, un liberale, un partito di destra, allora i liberali erano ancora separati dai radicali, che decise di scolarizzare questi bambini presenti illegalmente in Svizzera. In fondo fece un atto illegale, ma che contribuì poi a far abolire lo statuto di stagionale, che era uno statuto fondamentalmente ingiusto. Abbiamo molti altri reati, pensiamo al rifiuto di servire, tutti quei processi militari che ai tempi c'erano hanno poi permesso l'introduzione del servizio civile. Una volta vivere in concubinato era un'infrazione in moltissimi cantoni, oggi viene da ridere, però è grazie alle tante violazioni che ci sono state che finalmente si è capito che era una legge assurda e che la società stava cambiando. Perché il diritto in fondo arriva sempre un po' in ritardo rispetto alla sensibilità e ai valori sociali.
E la Svizzera nella storia della disobbedienza civile dove la collocherebbe? È un paese che ha praticato molto questo esercizio, diciamo, rispetto ad altri paesi, oppure un po' in ritardo?
Ma direi che ci sono dei bellissimi esempi, non troppi, ma penso, non so, al famoso caso Grüninger, il comandante della polizia sangallese che fece documenti falsi che però perse tutto, fu licenziato, morì in povertà, eccetera, ma salvò la vita di numerosi ebrei e ci vollero 55 anni per riabilitarlo, ormai morto da tanto tempo. E dunque sì, sono reati formalmente rispetto alla legge, però siamo in questa zona di tensione dove vedremo poi che storicamente, il tempo darà, lo dimostrerà, sono delle infrazioni che fanno capire che qualcosa non è giusto, che qualcosa deve cambiare. Quando si parla di entrata illegale, è chiaro che ci sono varie possibilità di commettere questo reato. Ci sono i passatori professionisti che lo fanno per denaro, e questo è un gesto abietto. Ma chi fa entrare dei bambini per salvarli, per toglierli dalla minaccia di cadere in circuiti pedofili, di sfruttamenti vari, ecco, questi sono motivi onorevoli e che devono farci pensare. E penso che non a caso chi commette questi reati, che sono formalmente reati, sono persone che lavorano di solito sul campo, che vedono, che sono a contatto con questa realtà tremenda. Se noi pensiamo che solo in questi primi mesi dell'anno già 900 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo, c'è da chiedersi: ma cosa sta succedendo in questa Europa indifferente?
Quindi persone che hanno un loro vissuto e che trovano insopportabile continuare a non far niente, quindi che decidono di infrangere la legge pur di fare qualcosa. Però dopo naturalmente entreremo nel vivo della questione. Lei però ha fatto un paragone che mi permetto di provare un po' a contestare. Lei ha citato il caso Grüninger. Lì l'Italia era un'Italia, cioè la Svizzera era circondata da stati fascisti, nazifascisti, c'era un pericolo, un'urgenza forse che non si ha in casi in cui delle persone, pur sofferenti, pur nel bisogno, vengono trasferite da un paese dell'Unione Europea alla Svizzera.
Ma questo è il giudizio che lei fa dopo tantissimi anni, vedremo il giudizio che faremo della situazione attuale dopo tanti anni. Io penso che la storia sarà durissima nei confronti dell'Europa, che lascia morire negli ultimi 3 anni 5.000 persone nel Mediterraneo, stati democratici, stati che stanno bene, che mettono filo spinato per non lasciare entrare persone disperate che fuggono dalla guerra, una guerra alimentata da armi vendute dall'Occidente. Ecco, credo che bisogna mettersi sempre in una prospettiva anche di tipo storico. Ai tempi di Grüninger la grande maggioranza gli dava torto. Per la maggioranza degli svizzeri Grüninger era un delinquente,
certo.
Oggi è un eroe.
Però io insisto, nell'Italia di oggi il diritto d'asilo è contemplato e non c'è un'urgenza impellente.
C'è un'urgenza sicuramente per i minorenni, perché bisogna dire che l'Italia è confrontata a una problematica che è molto più grave della nostra, perché hanno il Mediterraneo, perché c'è un fiume continuo che viene dal mare, e purtroppo adesso stanno gironzolando dappertutto dei minorenni non accompagnati che sono in gravissimo pericolo, e purtroppo le autorità italiane non ce la fanno.
Ci sarebbero altri modi, accompagnare con dei giuristi le persone alla frontiera? Lo fanno diverse organizzazioni?
Certo che ci sono altri modi, sta a vedere fino a che punto sono efficaci. Io non sto dicendo che è la soluzione migliore. Io dico che comunque chi commette questi atti può darsi che sbagli e formalmente viola la legge, però riconosco loro motivi onorevoli, motivi che rispetto, e credo che sono persone che contribuiscono comunque ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su un problema che purtroppo oggi è oggetto di grande indifferenza.
Giusto o no aggirare la norma per solidarietà? Punto di vista giuridico, abbiamo interpellato Andrea Caroni, consigliere agli Stati, ma anche avvocato, giurista con incarichi di insegnamento anche all'Università di San Gallo. Sentiamo.
Per me è chiaro che dentro del sistema legale ognuno è obbligato di seguire le norme. Se qualcuno non lo fa della sua propria decisione, viola la regola e deve subire le conseguenze. Se uno vive in una dittatura è più difficile, ma qui in Svizzera ci sono tante vie per cambiare una legge che uno vede come non soddisfacente, che non vedo molta giustificazione per violare la regola in posto di cambiarla.
Però la disobbedienza civile è uno strumento di rivendicazione, di battaglia politica molto antico.
Sì, ma questo strumento si trova fuori del sistema legale, quindi non si può regolare la disobbedienza per definizione. Quindi se qualcuno fa valorizzare questa disobbedienza e la sua decisione di non seguire le regole per qualcun motivo che lui vede come superiore, ma in una democrazia non ognuno può decidere quale motivo è superiore alla legge che tutti gli altri hanno deciso, ma c'è un processo democratico per definire quali sono i motivi superiori, e tante volte nella legge stessa il Parlamento, la gente scrive già se ci sono motivi superiori come questo, si può comportarsi di questa maniera.
Molti fanno l'esempio però del passato, della Seconda Guerra Mondiale, un contesto in cui molti svizzeri, cioè l'esempio di Grüninger che poi fu riabilitato dalla storia, violò la norma per un interesse superiore. Secondo lei lì è il contesto che era diverso?
Certo, il signor Grüninger, in cui io caso conosco, sì. Aveva, di un punto di vista morale era giustificato, ma di un punto di vista legale non l'era. Qui, ma poi la democrazia ha la possibilità di cambiare le leggi per il futuro, e si è fatto questo, e dall'altra parte si può fare ancora un passo e dire che dal nostro punto di vista di oggi la legge di questi anni era così falsa moralmente che la cambiamo con una certa retroattività, e in questo caso si ha detto che il caso del Paul Grünigo si è riabilitato, questo signore. Queste sono le vie che si possono perseguire, ma in questo momento dell'atto del signor Paul Grünigo nel sistema legale era illegale, punto.
Ecco, però se nessuno mai sfida la norma esistente in questo momento preciso storico, è più difficile poi cambiare per via democratica, come dice lei, le cose. Quindi violare la legge non è un passo necessario per poi consentire alla legge di progredire?
Nella maggioranza dei casi si può cambiare la legge senza violarla prima, con argomenti buoni. Ma se uno arriva alla conclusione che è così urgente e così forte l'interesse superiore che non vuole o può aspettare il cambiamento della norma, la può violare, quindi fisicamente lo può fare, ma ha il rischio che il sistema non cambia e che lui sarà condannato.
Violare la legge consapevolmente come strumento di battaglia politica, quindi da parte di un eletto, secondo lei è un aggravante o un attenuante?
Per me è neutro, deve essere condannato come qualsiasi persona, ma moralmente dico che questa persona ha ancora meno diritto di violarla come simbolo di speranza, perché questa persona ha ancora più possibilità per cambiarla, perché fa parte del sistema parlamentario che può cambiarla.
Molto chiaro Andrea Caroni, la norma va rispettata sempre, quindi un parere un po' diverso da quello che ci sta esponendo Dick Marty, con cui continuiamo la nostra discussione. Due aspetti centrali di questo punto di vista, mi sembra. Il primo, dice Caroni, si rischia, sostenendo che la norma ogni tanto può essere violata, l'arbitrio. Chi decide, in base a quali criteri, che una certa tematica, una certa questione merita di essere portata avanti anche violando la legge?
Caroni prende la strada più facile. È chiaro che dicendo la legge va rispettata, appunto, e basta, tutto è facile, ed è d'altronde questo fa la gioia dei governi, in particolare delle dittature. Io non dico che bisogna violare la legge, io dico che ci sono certe violazioni di norme che sono fatte, per esempio, con spirito di solidarietà, perché mettono il diritto della la dignità e la vita dell'uomo ad un grado superiore, dico, queste persone aiutano la società e il corpo giuridico ad evolvere e in questo senso dico meritano rispetto. Certo, sono pronti a pagare anche il prezzo della condanna, però io farei una distinzione tra il passatore che lo fa per lucro e una signora che cerca, magari maldestramente, ma cerca di salvare dei bambini.
Certo.
E questa signora che salva dei bambini attira la nostra attenzione sul fatto che le nostre leggi in certi ambiti dell'asilo sono francamente disumane. Quando si manda via una mamma con una bambina piccola che in un paese dove non ha nessun legame la si manda via solo perché la legge lo dice, mi dispiace, questo è inumano e va contro i valori fondamentali della nostra società.
Dunque,
non sempre la legge è giusta.
Certo, questo è un parere che non tutti condivideranno, ma che molti condividono. D'altra parte c'è chi dice non si può infrangere una legge in nome di una legge che si reputa ingiusta. Io le sottopongo un'altra questione, però. Lei prima ha detto c'è comunque un merito di queste azioni di accendere l'interesse dell'opinione pubblica. Questo però a patto che ci sia, un po' come nel caso che abbiamo visto Romando, dove c'è un movimento costituito, ci sia una rivendicazione politica di questi gesti, non tardiva.
Questo è vero, se c'è una rivendicazione la violazione della legge diventa francamente un atto politico, un atto della società civile di rivolta contro una legge ritenuta ingiusta. Io ripeto, siamo sempre in una zona di confine estremamente sensibile, estremamente difficile, però è grazie a queste frizioni che poi le società evolvono e vanno verso società più giuste. La società americana, che è sempre presentata come una delle più vecchie democrazie, aveva una legge votata e accettata dalla grande maggioranza del popolo che vietava ai neri di sedersi nei bus dei bianchi. C'è voluto alla signora Parker che si sedesse in un bus bianco e che fu condannata per scuotere le coscienze, ecco.
Allora, un altro punto di vista diverso da quello di Dick Marty lo abbiamo raccolto non presso un giurista ma presso un filosofo. Sentiamo Franco Zambelloni.
Secondo me la questione si pone sempre negli stessi termini, cioè se c'è a rischio la vita, il dovere di salvare una vita, il dovere morale di salvare una vita dovrebbe prevalere. Se invece si tratta di semplicemente di consentire un viaggio, un proseguimento del viaggio verso la meta che il migrante ha intenzione di raggiungere, beh, mi pare che ci sia una bella differenza. Allora, il problema si pone sempre nei termini della gravità del rischio a cui sono sottoposti quelli che cercano rifugio in un altro paese. Il dovere di accoglienza, mi pare, la Svizzera lo riconosce, però, come giusto, la normativa impone dei criteri per poter accettare una domanda di immigrazione. Questi criteri possono essere eccessivamente rigorosi oppure possono essere eccessivamente molli, lassi, ma questo tocca all'autorità politica o al popolo deciderlo. In ogni caso, finché quei criteri ci sono, a mio avviso vanno rispettati anche da un punto proprio in forza di considerazioni morali, perché la moralità dovrebbe suggerire anche che la legge va rispettata. Se accettassimo che là dove c'è un intento morale o dove la persona dichiara un intento morale, allora lì la legge va sospesa, faremmo crollare tutto il castello della legalità. Per farle un esempio, supponiamo che io voglia aiutare popolazioni dell'Africa che soffrono la fame, soffrono la sete, servono molti soldi. Rapino una banca e devolvo tutto il bottino in beneficenza. L'intento potrebbe essere morale, ma a questo punto lei capisce che chiunque invocando un intento morale, potrebbe fare qualsiasi cosa e trasgredire qualsiasi legge. Ecco perché dico che la legge va rispettata. Oltretutto siamo in un paese democratico, dunque se la legge non ci pare conforme alla moralità, siamo sempre in grado di tentare di modificarla. Ma finché quella legge rimane, a mio avviso, va rispettata.
Nel caso che faceva lei della banca rapinata, però, c'è un danno chiaro arrecato alla banca. Nel caso di persone che fanno passare le frontiere ai migranti, dov'è il danno?
Ma il danno è la struttura legale del paese. Violare una norma, anche se non comporta un danno specifico a una banca o a qualche persona direttamente, ma comunque compromette la struttura della legalità.
Dove nasce il concetto di disobbedienza civile?
È un concetto che risale ai tempi in cui non c'era affatto democrazia. Quindi la disobbedienza civile era una rivolta individuale, se vuole, al dominio di una legalità che era decisa unicamente dall'alto. Quando comincia la democrazia, questa disobbedienza civile cambia un po' di aspetto. È vero, ci sono ancora casi in cui qualcuno dichiara di eseguire una disobbedienza civile in nome delle sue convinzioni etiche personali. Però lei capisce che in questo caso è una rivolta non contro un potere assoluto, ma contro la comunità stessa, perché in una democrazia è la comunità che decide.
Allora, due riflessioni secondo me ci pone Zambelloni in questa intervista di Bettina Müller. La prima, insomma, dice Zambelloni, se dove c'è l'intento morale si può violare la norma, il castello giuridico di uno stato di diritto rischia con l'andare del tempo di crollare, e d'altra parte le radici della disobbedienza civile proprio anche per questo hanno radici in uno stato, insomma, in un regime dittatoriale e non in un regime democratico dove ci sono altri strumenti, soprattutto in Svizzera con la democrazia diretta, per portare avanti anche delle modifiche legislative.
Ma quello che dice il professor Zambelloni è vero, con qualche eccezione che mi sembra non riconosca. Intanto anche in un regime democratico, lo abbiamo visto negli Stati Uniti, ci sono delle leggi che sono manifestamente ingiuste e che violano la dignità umana.
Lei allude al bando dei musulmani, per esempio, che sono state bloccate da giudici, però sono state
delle norme di segregazione razziale che c'erano ancora fino negli anni 60, inizio anni 70. Quello che però la nostra democrazia, dove c'è un piccolo problema, anzi un problema sicuro, è che per esempio non abbiamo una Corte Costituzionale. Ora, la maggioranza in certe circostanze di emotività, di malinformazione, può adottare delle leggi che sono contro la dignità umana. E per fortuna che c'è la Corte di Strasburgo che alcune volte ha richiamato la Svizzera costringendola a cambiare le proprie leggi. Per esempio avevamo una norma sulla prescrizione che impediva a qualsiasi ammalato di cancro dovuto all'uso di certe materie, in particolare l'amianto, di far valere una malattia professionale, di ottenere un'indennità, perché il cancro si manifestava sempre dopo il termine di prescrizione. E contro queste leggi in Svizzera non è stato possibile intraprendere niente, c'è voluta la sentenza della Corte Europea di Strasburgo, per dire che anche la maggioranza non sempre fa delle leggi giuste, ecco. E che dunque queste violazioni di leggi, che io non sto promuovendo, ma dico sono dei campanelli d'allarme che bisogna esaminare e considerare.
Un tema sicuramente difficile, una tensione fra vari punti di vista, vari interessi morali, giuridici, poi chiaramente la soggettività che accompagna qualsiasi dibattito. Abbiamo sentito diverse voci, il punto di vista di chi questa disobbedienza civile la pratica, il punto di vista di Dick Marty, molto chiaro, e abbiamo sentito anche la posizione di chi ritiene che la norma vada salvaguardata sempre e comunque. Come nel nostro stile, pareri a confronto, a modem, modem torna lunedì. Grazie per averci ascoltato.